Benvenuti ragazzi.
Benvenuti a tutti.
Benvenuti, come avete visto ieri dal trailer che vi abbiamo mandato della nostra puntata audio che esce oggi. Questa puntata è dedicata interamente all'horror. Faremo un excursus sul cinema horror. Partiremo da uno dei film capostipite, potremmo dire. Partiremo da Nosferatu, un film rinomato, direi, per il cinema horror, è molto importante appunto. Ma bando alle ciance, sigla e contatti. Popcorn, il vero gusto del cinema.
Posti a sedere. Facebook Popcorn, Twitter Fan Popcorn, YouTube Fuori Aula Network, Instagram Fuori Aula Network, mail fuoriaula.radio@ateneo.univr.it, sito fuoriaulanetwork.com. Eccoci qua, abbiamo detto un excursus del cinema horror, partiamo dal cinema muto e appunto partiamo con Nosferatu il vampiro. Il celebre film di Friedrich Wilhelm Murnau del 1922.
Non potete vederci, ma in questo momento io sto facendo dei gesti inconsulti per farvi paura. Abbiate paura.
Dicevo, sì, Nosferatu, sì. Film di Murnau del 22. Sì. Perché è importante questo film? È una chiave di volta nella storia del cinema. Murnau ha utilizzato delle tecniche stilistiche formali che non si erano mai visti prima. Siamo nel 1922, quindi il sonoro è ancora da arrivare, arriverà 5 anni dopo. Siamo ancora bianco e nero, attraverso una ricerca delle immagini, nei chiaroscuri delle immagini, nei movimenti degli attori e anche trucchi artigianali come attraverso le dissolvenze o cose del genere, il film riesce a trasmettere un'atmosfera funebre, tetra, anche per merito dell'interpretazione di Nosferatu di Max Schreck, che curiosità, in tedesco vuol dire massimo spavento.
È effettivamente un film spaventoso. Parlando appunto di Nosferatu, ci viene subito in aiuto la grande presenza di effetti scenici molto artigianali, appunto come diceva Andrea, ma soprattutto degli effetti scenici primordiali. Abbiamo dei filtri color viola, dei filtri color giallo, blu, rosso, che devono andare a caratterizzare una tipologia di scena, devono andare a categorizzare un tipo di ripresa, una situazione nella quale ci troviamo. Ad esempio il giallo era un filtro usato per il giorno per alcune scene in esterna, sì, il blu oppure il rosso, mi pare, o il viola, erano le scene più intense, più macabre.
Sì, o quelle di notte. Io, quindi, sì. Non avendo molte possibilità tecniche visive, attraverso l'uso dei filtri si contestualizzava il momento in cui si svolgeva l'azione, quindi di giorno o di notte, ma anche attraverso trucchi molto, molto banali per noi del 2016, ma molto innovativi e anche scioccanti per l'epoca, come l'uso del negativo, cioè usare la pellicola in negativo per creare proprio questo mondo, quasi un al di là terreno,
sì.
Che conferisce appunto questa atmosfera lugubre e terrificante, anche oltre che al trucco applicato all'attore Max Schreck, che è diventato poi una delle icone del cinema horror.
Certamente.
E del cinema in generale.
Sì, certamente. È anche vero che il film Nosferatu non è il primo film che vediamo muto e in bianco e nero trattare una tematica quale quella dell'horror. Un altro film molto importante che possiamo ricollegare necessariamente è Il gabinetto del dottor Caligari.
In quanto rappresentano Nosferatu e Il gabinetto del dottor Caligari, che è del 1920 di Robert Wiene, rappresentano le due facce dell'espressionismo tedesco. Nosferatu è girato quasi completamente in esterni, o comunque si avvale di scenografie reali, di edifici reali. Caligari invece è il film espressionista per eccellenza, prende molto riferimento dall'espressionismo pittorico, con delle scenografie innaturali, sgambe, scenografie molto chiuse su se stesse in cui gli attori interagiscono.
Diciamo che Hector Caligari è in netta contrapposizione con Nosferatu, proprio per questo aspetto. Più volte ci siamo interrogati come sia stato difficile realizzare delle inquadrature, delle, chiamiamole anche delle rappresentazioni veramente fedeli alla città in cui ci troviamo con Nosferatu. Hanno preso, è vero, sono girati in esterna nella maggior parte, però il ricreare una scena così cupa, con la nebbia praticamente sempre presente in luoghi magari dove la nebbia di fatto non c'è, è veramente difficile. Il gabinetto del dottor Caligari invece in un certo senso quasi facilita questo compito, andando a creare delle scenografie che tuttavia sono pazzesche, sono splendide e caratteristiche di questa fascia di film.
Quindi visivamente noi vediamo la psicologia distorta, malata dei protagonisti, soprattutto di Cesare.
Questi due registi, appunto Murnau
e Vine.
Devono assolutamente essere espressionisti. Chi poi raccoglie le redini di questi due grandi autori è invece Il bacio della pantera del 1942.
Sì, è un film di Jacques Tourneur che appunto è un horror con tinte noir che verrà poi rifatto negli anni 80 da Paul Schrader. Sì, è un film che all'epoca venne considerato un film di seconda o addirittura terza categoria. Siamo nel 1942, lo stesso anno di Casablanca, quindi un film come Il bacio della pantera aveva poche carte da giocare a suo favore.
Anche perché hai Casablanca, ti guardi Casablanca nel dubbio.
Considerando l'epoca, insomma, il pubblico cercava qualcosa di diverso, cercava la storia d'amore contrastata, non cercava atmosfere lugubre, perché già la realtà storica era abbastanza lugubre di per sé. È un film che negli anni a venire ha dimostrato e dimostra di essere un capolavoro del cinema horror, appunto, tanto da poi vederne realizzato un remake postmoderno negli anni 80. Il regista Tourneur ha trattato la materia grezza di questo film e l'ha assurda a film di genere ma d'autore, con delle componenti anche lì espressioniste. Abbiamo un bianco e nero contrastato, abbiamo quadrature geometriche, quindi uno studio di regia che fa elevare il film dalla tanto disgraziata serie B a cui era stato relegato.
Ed io adesso ti chiedo, chiamiamolo da neofita, perché come avete notato lascio giustamente parlare Andrea in questo caso, siamo nel 42, siamo nell'espressionismo, che altro film potrebbe uscire da questo grande calderone, qual è appunto la cinematografia?
Se consideriamo che agli inizi della sua carriera Alfred Hitchcock ha realizzato dei film con una marcata impronta espressionista, compiamo un balzo di qualche anno e dal 1942 arriviamo al 1960 con Psycho, appunto, di Alfred Hitchcock, che rappresenta una sorta di cesura nella sua filmografia. L'anno prima aveva realizzato Intrigo internazionale, un thriller spionistico capolavoro anch'esso. Con Psycho compie una virata con appunto questa storia violenta di Norman Bates, questo ragazzo che ha una mente abbastanza complicata e schizofrenica, scioccando il pubblico che non si aspettava da Hitchcock un film così violento. Tra l'altro la sceneggiatura di Joseph Stefano è tratta da un romanzo di Robert Bloch, a sua volta ispirato a fatti realmente accaduti.
Altro film che possiamo annoverare tra quelli tratti da dei romanzi è assolutamente L'esorcista, che esce nel 73 e fa molto parlare di sé proprio per la tematica di cui parla.
Sì, il film è tratto da sceneggiato da William Peter Blatty, che ha adattato il suo romanzo omonimo. Come Psycho aveva scioccato il pubblico nel 1960, L'esorcista di William Friedkin ha scioccato il pubblico dei primi anni 70, creando notti in bianco a milioni di spettatori e facendo versare litri e litri di inchiostro, tirandosi dietro strascichi di polemiche e via dicendo. Ovviamente è un film che va annoverato tra le pietre miliari del cinema horror, anche come rappresentazione di un'America che aveva perso ormai la bussola. Erano gli anni dello scandalo Watergate, quindi non è solo un film horror, è anche un film, se vogliamo dire, sociale, oltre che psicologico e via dicendo.
Secondo me L'Esorcista, più che, almeno per quanto mi riguarda, io lo ritengo un film horror, ma lo ritengo horror in quanto non fa tanto paura in sé quello che succede, che accade all'interno del film. La ragazzina viene posseduta e sputa veleno, sputa qualunque cosa dalla sua bocca, ha dei torpiloqui lunghissimi e quant'altro. Più che altro a me fa paura pensare che potrebbe succedere quello che viene rappresentato nel film realmente se una persona venisse posseduta. Quello, secondo me, è più la paura effettiva del film.
Sì, anche perché è girato con uno stile molto secco, molto realista, stile di Friedkin, quindi gli effetti speciali costituiscono una sorta di accessorio, ma c'è tutta questa atmosfera che si muove sopra e intorno ai personaggi a costituire la vera angoscia del film.
Sì, è una vera angoscia, e soprattutto fa subito pensare ai nostri demoni interiori, alla nostra paura dell'occulto e soprattutto a questa ricerca spasmodica di trovare nelle altre persone una sorta di personalità nera, cupa, che spesso ritroviamo rappresentata da delle streghe.
Le streghe che compaiono in uno dei film horror italiani più conosciuti al mondo, che è Suspiria di Dario Argento, datato 1977, in cui abbiamo questa protagonista, Susie Banner, una ballerina americana che si reca a Friburgo per iscriversi a una celebre accademia di danza, salvo poi scoprire che si tratta di un covo di streghe, e accadono degli eventi molto tetri, tenebrosi e oscuri a cui dovrà fare a cui farà molta fatica per fuggire. Non andare al cinema senza popcorn. Anch'esso è un film stilisticamente molto marcato. Abbiamo delle scenografie molto ricercate, una fotografia di Luciano Tovoli che raggiunge vertici raramente poi raggiunti in seguito. Ogni scena sembra che abbia un colore proprio. Abbiamo rossi molto accesi. Anche questo film ha una derivazione molto pittorica, e Dario Argento non raggiungerà mai più questo vertice stilistico e formale.
È proprio per questo motivo che noi non ne parleremo più. Passiamo invece ad un altro film, e forse è il film che più si ricollega alla puntata di oggi, ovvero Halloween. Anche questo film che parla necessariamente di streghe, parla di...
Sì.
Beh, ci c'entrano le streghe.
Sì, diciamo, dai, che il titolo è Halloween, la notte delle streghe, ma nel film non ci sono streghe.
Non sono presenti streghe,
ovviamente.
Assolutamente.
È perché, appunto, ambientato nel periodo di Halloween. Allora,
quale ragazza non si vestirebbe, esatto, da strega ad Halloween?
Esatto, e i distributori italiani hanno pensato di aggiungerci il sottotitolo La notte delle streghe, mentre in realtà abbiamo il villain del film, che è Michael Myers.
Sì.
Il personaggio con la celebre maschera che uccide a destra e a manca. È un film di John Carpenter del 1978. Molto claustrofobico. Anche nelle riprese in esterni e di giorno si avverte un senso di claustrofobia perenne, come se ci fosse una via d'uscita, come se i personaggi non avessero mai una via d'uscita anche quando credono di averla. È una vetta della filmografia di John Carpenter, questo sicuramente. E appunto il film di Halloween per antonomasia.
Sì, e altro film che fa pensare alla claustrofobia assolutamente è Shining di Stanley Kubrick, uscito nel 1980, basato su un omonimo romanzo di Stephen King.
Sì, è basato sul romanzo di Stephen King che Kubrick, insieme a Diane Johnson, ribalta completamente. Infatti tra Kubrick e King all'epoca ci furono non proprio dei rapporti di amicizia fraterna,
non erano dei rapporti idilliaci tra i due.
Un aneddoto riportato da molti libri: un giorno King accusò Kubrick dicendogli hai storpiato il mio romanzo, e Kubrick gli rispose dicendo beh, comunque il tuo romanzo non era poi un granché.
Diciamo che Kubrick sapeva fare molto, sa fare molto bene il suo lavoro.
Sì, sapeva, perché
sapeva fare bene, molto bene il suo lavoro, quindi poteva anche permettersi queste provocazioni,
come ha sempre fatto. Sì, anche qui ritroviamo questa claustrofobia, perché appunto Jack Torrance con la moglie e il figlio che si reca all'Overlook Hotel come custode invernale, e stando rinchiuso in questo albergo comincia a perdere il senno, arrivando poi a voler uccidere la moglie, ma soprattutto Danny, il figlio che ha poteri paranormali.
Siamo nel 1980. Successivamente usciranno dei film che tratteranno, come in Shining, l'isolamento, la perdizione e la disperazione, addirittura, che possiamo trovare lievemente marcata comunque.
Sì, o comunque in termini diversi, di volta in volta.
Da Shining quindi dobbiamo passare assolutamente a Dracula.
Sì, Dracula di Bram Stoker del 1992 di Francis Ford Coppola, che riprende quasi alla lettera il romanzo di Stoker.
Sì, ci sono dei cambi più cinematografici per renderlo più vero, più appetibile al pubblico.
Sì, anche se con dei riferimenti meta cinematografici, come la scena di Dracula e Mina nel cinematografo, come a dire il vampiro del nuovo millennio è il cinema che succhia il tempo alle persone, così come Dracula succhia il sangue delle sue vittime.
E io ti chiedo, proprio perché è il cinema che ruba il tempo, o meglio un filmato, qualcosa che mi tiene incollato alla TV, che mi ruba il tempo, che mi fa fare delle cose che io magari non vorrei. Lo chiediamo già a voi, in realtà, che ci state ascoltando. Che film potremmo richiamare subito alla mente se pensiamo ad uno schermo, a della perdizione, a della disperazione?
E all'isolamento?
Ve lo diciamo subito dopo lo stacco.
Non andare al cinema senza popcorn. So, l'enigmista di James Wan, 2004, scusate, in cui ritorna appunto questa sensazione di isolamento, anche perché i personaggi sono rinchiusi tra quattro mura, vittime di un gioco sadico di questo personaggio, appunto l'enigmista, che li costringe a compiere degli atti molto
assurdi,
molto crudeli su loro stessi. Quindi è una disperazione, un isolamento ovviamente diversi rispetto alla perdizione e alla disperazione di Dracula di Coppola. Siamo in un altro periodo, l'horror si evolve, il pubblico chiede e pretende nuovi confini da superare, e quindi ecco che lo splatter viene lanciato a rotta di collo.
Secondo me è uno di quei film che forse prima di vedere, addirittura io almeno ho questo retaggio, prima di vedere So ho visto le parodie di So. Sarà perché non sono proprio un amante dell'horror. Spesso e volentieri quando guardo i film horror sono in compagnia e mi viene da ridere. Lo so, sembra strano, ma rido tantissimo.
Soprattutto al cinema, sentono gli urli.
Ah! Sì, sì, si urla al cinema e si ride tantissimo al cinema, secondo me.
Il problema dell'horror è questo. Però, se visto in compagnia è la fine.
È la fine, sì, bisogna guardarlo da soli, con le tapparelle giù, tutto buio, e prendete paura solamente per questo aspetto. Però appunto So è uno di quei film che apre le porte a tante altre tipologie e altre declinazioni per quanto riguarda la disperazione. La disperazione come pure la disperazione come pure la ricerca all'interno delle proprie case di demoni, di possibili presenze,
entità maligne
che non sono altro magari trasposizioni della nostra mente, oppure paure nostre
recondite, cioè derivate da un retaggio, da una situazione familiare, dell'infanzia o traumi subiti.
Chi non ha mai avuto paura dell'uomo nero nell'armadio? Cioè, esatto. Tutti quanti lo sappiamo che fin da piccoli si ha paura di quel possibile pauroso mostro all'interno dell'armadio.
Sì, dell'ignoto, si ha paura di ciò che non si sa, che non si, di cui non si conosce bene le fattezze.
Ed è quello assolutamente che succede in Paranormal Activity. Film che ha fatto molto parlare di sé,
sì,
con 16.000 possibili finali di questo fantasmagorico film.
Esatto, tra parentesi, forse è stato scelto il finale più debole, se confrontato con l'altro finale che era stato ipotizzato, ma il regista è stato consigliato a Steven Spielberg di scegliere quel finale lì perché sembrava il più adatto. Infatti Oren Peli penso che non abbia potuto fare diversamente. Io ho qualche, come dire, remora e dubbio su questo finale, perché perde un po' di tutto ciò che ha raccontato precedentemente nel film. Abbiamo questa coppia che installa in casa delle videocamere perché vuole capire che presenza, entità maligna li sta tormentando. Però quello che si vede, oltre che alla componente horror, è anche appunto il disfacimento, a mano che il film procede, dell'armonia di questa coppia.
Sì, e soprattutto a me ha turbato tantissimo leggere all'inizio del film: questa è una storia vera, è girata tutta con delle fotocamere, tutto artigianale, tutto quanto, un po' come poi è diventato importantissimo anche questo passaggio poi su Rec. Potremmo passare anche a trasporre la cosa anche su Rec.
Sì,
inizialmente è tutto amatoriale, ve lo facciamo vedere così com'è. Poi quando effettivamente lo guardi, dici sì, ok, sono successe tantissime cose all'interno, c'è stato questa ragazza che viene presa e portata in giro, le lenzuola che scompaiono poi ricompaiono, la porta che si batte e si riapre, succedono veramente tante cose. La telecamera principale e la zona in cui succedono più cose è la telecamera in camera da letto.
Sì.
È anche vero che con 52.000 finali difficilmente uno poi va a credere: ah, ok, è tutto amatoriale.
Sì, è la tecnica del found footage che è tanto di moda adesso, far credere agli spettatori che quello che stanno per vedere è una documentazione che è stata ritrovata dopo un avvenimento. Andava bene agli inizi, adesso cominciano un po' a tirare la corda e il giochetto non funziona più.
Avevamo forse qualche prima luce già in Non aprite quella porta. Non il primo Non aprite quella porta,
il remake.
Il remake, dove veniva anche lì trattato come è solito nei film horror, dire è un film tratto da una storia vera, e anche lì si aveva un inizio quasi raccapricciante perché era proprio le riprese di questi poliziotti che entravano nella casa e documentano tutto ciò che vedono. Poi tragicamente finisce dopo 2, massimo 3 minuti, mi pare, questo ingresso. Si fa un flashback al cosa è successo in questa casa, per spiegare le unghiate sul muro, per spiegare queste strisce di sangue, per raccontare questo. E secondo me è un'arma a doppio taglio questa.
Sì, nel senso, quando viene proposta all'inizio incuriosisce e può attirare l'attenzione e la curiosità del pubblico, ma quando si continua su quella strada la cosa si usura e non funziona più. Anche Cloverfield, se vogliamo, ha usato la stessa tecnica, perché è un film girato completamente con telecamera a mano, come se fosse un video amatoriale che riprende quest'invasione di questo mostro che distrugge tutto. E sì, appunto, ormai a Hollywood io lascerei questa strada per tentarne di altre, perché anche visti gli incassi degli ultimi film realizzati con questa tecnica, mi sembra che ormai sia arrivata agli sgoccioli. E abbiamo parlato di demoni, spiriti, entità maligne.
Non possiamo che consigliarvi un film che è uscito il 27, quindi è già nelle sale. Oggi è lunedì 31, di conseguenza stasera, se non avete una festa oppure non avete di meglio da fare, andate a vedervi un film che troverete di sicuro in tutte le sale cinematografiche d'Italia.
Il titolo è Ouija, l'origine del male. È prequel di Ouija, che è uscito l'anno scorso, un paio d'anni fa, che ha come appunto protagonista questa tavoletta che si mette in comunicazione con entità, spiriti vari. Diteci com'è, è per passare appunto la serata di Halloween al cinema, che male non fa, ecco.
Con questo siamo giunti alla fine, vi salutiamo, in coda vi lasciamo i nostri contatti, a tutti buon Halloween e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao ragazzi.
Ciao a tutti. Posti a sedere: Facebook Popcorn, Twitter Fan Popcorn, YouTube Fuori Aula Network, Instagram Fuori Aula Network, mail fuoriaula.radio@ateneo.univr.it, sito fuoriaulanetwork.com.
Popcorn, il vero gusto del cinema.